Talent Bay, episodio 21, con Dave Gamba. Benvenuto su Talent Bay, io sono Valerio Russo e insieme impariamo dai migliori come si raggiungono grandi risultati. In ogni episodio un personaggio di talento ci racconta come ha costruito la sua eccellenza. Lasciati ispirare dai suoi consigli pratici ed esprimi la versione migliore di te. Benvenuto a questo nuovo episodio di Talent Bay. In diverse puntate recenti abbiamo parlato tanto di soldi, finanza e investimenti. Oggi cambiamo argomento e parliamo di un aspetto altrettanto importante per la nostra vita, e cioè la salute e il benessere fisico. Abbiamo con noi Dave Gamba, personal trainer molto seguito online, sia sul suo sito davegamba.com, sia sui suoi canali social. Non ha solo un fisico pazzesco, bisogna impegnarsi per non vederlo su Facebook e Instagram sempre senza maglietta, è anche un trainer molto professionale, molto preparato sul corpo umano, sulla tecnica di esercizi per allenare i vari gruppi muscolari e sull'alimentazione. E quando dico preparato, non intendo dire che ha letto un paio di blog e ripropone la sintesi di quelli, intendo che ha approfondito concetti complessi che riguardano il fisico, l'alimentazione e il benessere in generale, e sa spiegarli in modo molto semplice. Dave Gamba ha collaborato con Il Corriere della Sera, Radio DJ, Radio Rai e Dalani e ha appena lanciato il suo nuovo gruppo Facebook Wild Fitters, che aiuta anche chi ha poco tempo da dedicare all'allenamento a migliorare il suo fisico. Quindi stiamo per parlare di fitness, alimentazione e benessere sia fisico che mentale con Dave Gamba. Ciao Dave, benvenuto su Talent Bay.
Ciao Valerio, grazie mille e sono felicissimo di essere qua.
È un piacere anche per me averti qui con noi. Raccontaci un po' la tua storia. Nel 2008, quando avevi 23 anni, sei diventato personal trainer ISSA, che è la scuola leader nelle certificazioni del settore fitness. E cosa facevi prima di questo e cosa ti ha poi ispirato a scegliere la strada del fitness e a diventare personal trainer?
Ma prima di questo ho fatto un po' di tutto come tutti quanti, ho fatto un po' di lavoretti in generale. Io per tutta la mia adolescenza fino ai 21-22 anni ho giocato a basket, anche professionistico, agonista, e avevo sempre immaginato che il mio futuro poi sarebbe stato lì, in quel campo lì. Invece la mia carriera poi non è decollata ad alti livelli e sono arrivato a un punto in cui dovevo decidere se dedicarmi ancora alla pallacanestro oppure andare a lavorare come tutti. Ho deciso di smettere perché per carattere, se non posso diciamo arrivare dove desidero, non metto neanche l'impegno, metto il 0% di impegno, e ho iniziato a fare tanti lavoretti come tutti. Non ero soddisfatto dopo tutta la vita dedicata comunque allo sport. Avevo giocato agonista tanti anni a basket, ma comunque avevo provato tutti gli sport nella mia vita. Fare qualcosa che non era sportivo mi metteva proprio in una condizione di frustrazione quasi. E quindi dopo qualche anno, adesso non ricordo bene, diciamo un paio d'anni, ho lavorato anche da Blockbuster, non so se ve lo ricordate.
Certo.
Ho lavorato anche lì. Ho ripreso ad allenarmi perché due anni dopo la pallacanestro sono stato completamente fermo, non ho fatto palestra, non ho fatto niente di niente. È stato come una depressione post-parto, diciamo, dopo aver abbandonato la carriera. Ricordo di essermi iscritto in palestra, tanto per riprendere a muovermi, e dopo qualche mese mi rendevo conto che i personal trainer che erano in palestra lì a lavorare dove ero io erano più fuori forma di me, paradossalmente. Ero fermo da anni. E questo pensiero sciocco ha scatenato nel mio cervello una scintilla, evidentemente, e ho detto, ok, se lo possono far loro, lo posso fare anch'io. E da lì quindi è decollato il mio lavoro attuale, che va avanti ormai da circa 10 anni, poco meno, e mi sono messo a studiare come personal trainer, fondamentalmente.
Perché nel 2012 ti sei poi trasferito alle Canarie? E com'è che poi l'anno dopo hai aperto il tuo blog davegamba.com?
Dunque è stata una successione di eventi, perché in pratica dopo che ho studiato come personal trainer alla ISSA, la International Sports Science Association, ho lavorato nelle palestre di Milano, ho lavorato in diverse palestre per un po' di anni, ho appreso il mestiere pratico e mi è stato utilissimo ovviamente per la mia formazione personale. Dopo un po' di anni, quando sono cresciuto, è nata in me una voglia che avevo fin da piccolo, da sempre, di trasferirmi all'estero in un posto dove fosse sempre estate. E quindi sono andato alle Canarie in maniera totalmente irrazionale, come gran parte delle cose che inizio, e sono stato là però 3 anni. Quindi non sono stato lì poco, mi sono trasferito con la mia ragazza dell'epoca, pazza quanto me, siamo stati lì E io pensavo di andare lì alle Canarie e fare il personal trainer come facevo a Milano. E invece in pratica è successo che non sono riuscito per niente. Ho fallito miseramente perché il personal trainer alle Canarie, io pensavo di arrivare da Milano, di essere comunque, di avere vita facile. Invece il personal trainer alle Canarie non aveva nessuna importanza, era un ruolo, sai, tutto un altro mondo quello, un ruolo marginale, quasi inesistente nelle palestre, soprattutto all'epoca. E quindi stavo per tornare a casa in Italia, fondamentalmente a Milano, e ho iniziato per caso a scrivere un blog, che era il 2012-2013, un blog più per me stesso. Volevo mettere insieme le idee che mi venivano, gli studi che facevo, perché poi sono sempre stato un autodidatta, sono andato avanti a studiare tantissimo da solo, gli studi indipendenti su PubMed, libri di medici, diverse opinioni, diverse, tutte le campane le ho sentite sempre, le ho provate, le ho sperimentate, insomma, volevo creare una sorta di archivio più per me stesso dove mettere insieme tutto quello che avevo imparato. E così ho fatto fondamentalmente, ho aperto il blog devgamba.com senza nessuna velleità, mai e poi mai avrei potuto immaginare che qualcuno lo leggesse, sinceramente, un marasma di internet, io ignorantissimo di informatica, di internet, di qualsiasi cosa, invece la gente ha iniziato a leggerlo. In pratica mi hanno iniziato a scrivere in privato, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Io rispondevo a tutti, come se tu mi facessi una domanda e rispondevo a tutti online, fino a che un giorno la mia ragazza dell'epoca, appunto, mi ha detto: vabbè, se devi stare tutto il giorno a rispondere alle persone al computer, tanto vale che ti fai pagare. E io le ho riso in faccia, assolutamente per me era fuori da qualsiasi logica che qualcuno online potesse pagarmi, però mi aveva messo la pulce nell'orecchio, allora avevo guardato nel frattempo che in America c'era già da tanto tempo il personal trainer online. E quindi, insomma, la cosa è nata cosa e ho iniziato a farlo anch'io.
Bene, bene, un percorso di crescita che è partito in piccolo e ti ha portato nel tempo a poter aiutare tante persone. Sono decine di migliaia adesso che seguono il tuo sito e i tuoi vari canali social e ne parliamo tra poco. Alcune persone vedono con un po' di diffidenza chi vuol far crescere i muscoli, chi vuole scolpire il suo corpo, i cosiddetti palestrati, no? Tu leghi il concetto della palestra e del fitness anche a un miglioramento della propria qualità di vita. Perché secondo te chi va in palestra viene giudicato da alcuni e in che modo il fitness può migliorare la vita di una persona?
Sì, allora sono due domande. La prima sui palestrati. Allora, ti farà ridere sapere che mi trova d'accordo, nel senso che io per primo non aderisco e non appartengo a un certo filone che è quello del palestrato puramente estetico. Nel senso, quando io ho iniziato a fare questo, ho iniziato a farlo per, come hai detto tu, un miglioramento della mia qualità di vita. Per la mia natura sono molto più interessato alla proporzione delle forme piuttosto che a crescere in massa muscolare in maniera, diciamo, il più possibile. Non è quella la mia priorità. Quindi il mio focus è sempre stata sulla forma fisica e sull'armonia. Io credo che la percentuale che la gente definisce palestrati siano la minoranza, una grandissima minoranza, però la gente funziona per stereotipi. Quindi quando non conosce una cosa bene, immagina il luogo comune, al falso mito più vicino che riesce a immaginare per etichettare, no? Fondamentalmente. In realtà l'attività fisica è una cosa che chiunque dovrebbe fare perché è alla base del benessere. Perché alla base del benessere c'è sempre il corpo. Qualsiasi cosa vogliamo fare nella nostra vita, che sia un obiettivo lavorativo, che sia una relazione d'amore con la famiglia, filantropica, contributo alla società, quello che vuoi, può partire esclusivamente quando stiamo bene. Quando siamo in una fase di malattia o comunque di malessere, non possiamo realizzare nessun'altra di tutte le altre funzioni e degli altri aspetti della vita. Quindi il paradosso è che la salute è sempre il fondamento basilare da cui parte tutto ed è il più trascurato. Perché è quello che noi in genere diamo per scontato. Perché anche quello che si rovina più lentamente, se vogliamo, abbiamo un corpo resistente, anche se facciamo cose sbagliate, bene o male, andiamo avanti, la mente si concentra sul lavoro, sui soldi, sull'economia, sulla famiglia, sulle preoccupazioni, sull'amore, eccetera, e troppo spesso viene trascurata la parte più importante. In questo anche io mi sono sempre sentito un po' diverso nei precetti che cerco di trasmettere, perché per quanto l'alimentazione sia importantissima e fondamentale, come chi mi conosce sa nel mio blog, ne parlo abbondantemente, io credo veramente che l'attività fisica in generale sia la vera chiave di volta, più dell'alimentazione, per fare un cambio di vita psicologico e fisico duraturo e definitivo.
Negli episodi 12 e 13 di Talent Bay abbiamo ospitato Derek Castiglioni e Sergio Guardì, tutti e due hanno più di 30 anni e hanno un fisico da atleta, e quindi gli ho chiesto cosa fanno per tenersi così in forma. A te non lo chiedo, visto che ce lo dici già tu con tutti i tuoi video, articoli e schede di allenamento. Ti chiedo però, qual è il primo passo, la cosa più semplice che può fare qualcuno che magari non è necessariamente fuori forma, diciamo solo un po' sedentario, passa tanto tempo alla scrivania davanti al computer, non cura particolarmente l'alimentazione? Qual è la prima, anche piccola, azione che può fare questa persona per iniziare a prendersi un po' più cura del suo corpo?
Guarda, la prima cosa che può fare una persona per iniziare è fare qualsiasi cosa. Fare qualsiasi cosa va bene. Cioè, un sacco di volte le persone rimangono bloccate all'inizio perché pensano che devono trovare il personal trainer giusto, l'allenamento giusto, il programma giusto, lo sport giusto, nel momento giusto, nel modo giusto. E questo comunque crea dei blocchi e dei rimandi costanti. Il primo passo è fare qualsiasi cosa tu voglia, iniziarla a fare e farla, anche a caso, anche male. Speriamo di no, ma diciamo, nella peggiore delle ipotesi, qualsiasi cosa ti venga in mente, perché poi, come in tutte le cose della vita, quando inizi a fare, le cose giuste poi arrivano. Perfezioni, studi, ti adegui, cambi, capisci cosa funziona, cosa non funziona, ma sono tutte cose che mentalmente non puoi arrivare a fare, a capire, finché non le fai nella pratica. Quindi iniziare a fare. Nel mio sito, ovviamente, e in tutti i lavori che faccio, io cerco di dare una progressione logica di difficoltà, dal più facile al più difficile. Quindi è ovvio che se c'è una logica, tanto meglio. Però, ecco, diciamo, lo spirito di una persona che inizia è iniziare a fare qualsiasi cosa.
Sì, non devi necessariamente vedere tutto il percorso da zero, ti basta vedere il primo scalino della scala intera e poi gradualmente vedrai gli step successivi.
Bravissimo.
In questa tua attività, quindi, che ti ha portato a seguire molti clienti e ad aiutarli con le tue consulenze, qual è il traguardo di cui sei più orgoglioso, quindi da quando hai iniziato a lavorare in modo individuale con le persone? Magari aver aiutato qualcuno a tornare in forma dopo tanti anni, o una persona averla aiutata a ritrovare l'autostima o qualcos'altro?
Ma allora, ogni persona a modo suo ti dà una soddisfazione diversa, perché comunque il mio lavoro ha una grande gratificazione, una grande componente di gratificazione, perché comunque quello che faccio io spesso è molto matematico, tecnico. Poi nella pratica impari negli anni che cambi la vita di certe persone che ti sono grate in una maniera che quasi senti di non meritare a volte. Se devo dirti, diciamo, degli aneddoti specifici, sorprendentemente non sono le persone che erano partite più magari con sovrappesi forti, ma al contrario chi era già in forma. Perché migliorare chi è già in forma è la cosa più difficile al mondo, è veramente difficilissimo. E chi fa il mio mestiere lo sa, chi fa sport lo sa, quando sei già in forma che devi perdere quegli ultimi chili, che devi migliorare la performance di poco, ci metti anni, è difficilissimo. Ho sicuramente un paio di clienti runner che hanno migliorato la loro performance e hanno perso peso nonostante fossero già in buona forma fisica, hanno perso proprio gli ultimi strati di adipe. Sembrava Mission Impossible. Mi viene in mente un altro caso di un ragazzo fantastico che è arrivato a fare praticamente delle gare partendo da una situazione difficile, soprattutto metabolica, perché un sacco di persone che arrivano da me magari hanno già fatto diete, hanno già fatto dei percorsi, hanno una situazione metabolica disastrosa, che significa in parole povere che hanno un metabolismo molto basso, e questo le rende molto difficili da migliorare, perché va ricostruito il metabolismo con l'allenamento, con l'alimentazione, insomma una cosa complicata. Quindi riuscirci è forse la più grande soddisfazione.
Bene, molto bello da ascoltare, complimenti per questo tuo impegno che ti ha portato così grandi soddisfazioni. Stiamo registrando questo podcast a dicembre 2017, quindi siamo quasi sotto Natale. Qualche giorno fa ho sentito una frase che diceva: non importa quanto mangi da Natale a Capodanno, importa quanto mangi da Capodanno a Natale. Chi vuole migliorare il suo aspetto fisico deve unire all'allenamento in palestra anche una certa attenzione all'alimentazione. Non ci si può solo ammazzare di pesi, bisogna anche guardare un po' a quello che si mangia. Parlando di alimentazione, viene spesso utilizzato il termine macro. Cosa sono questi macro e perché sono importanti?
Vabbè, potremmo fare una puntata solo sui macro, cercherò di essere super sintetico nella maniera più terra terra possibile. I macro sono la componente dei cibi fondamentalmente che possiede energia. Sono tre: carboidrati o zuccheri, proteine e grassi. Ognuno ha delle funzioni diverse nel corpo, ognuno ha dei carichi calorici diversi, e insieme costituiscono il prodotto energetico che forniamo al corpo, perché nel cibo non ci sono solo i macronutrienti, naturalmente, che sono delle molecole, ma c'è poi l'acqua, ci sono poi i micronutrienti, che sono vitamine e minerali, ok, quindi ci sono altre sostanze. La parte energetica noi la chiamiamo macro, che sono appunto questi tre. Cosa più importante è mantenere sempre un equilibrio logico tra i tre, quindi tra carboidrati, proteine e grassi, che abbia una logica sulla tua individualità. E quindi per quello sono sconsigliate in genere quelle diete generiche uguali per tutti, perché ognuno di noi ha bisogno di macronutrienti diversi. L'importante è che tutti e tre siano presenti nell'alimentazione classica e che abbiano una loro proporzione secondo le tue esigenze, diciamo.
Sul tuo canale YouTube c'è un video molto interessante che si chiama La mia spesa fit. Chi ascolta può trovare il link al video sul sito di Talent Bay nelle note di questo episodio. Nel video ci sei tu che vai in giro per il supermercato e mostri esattamente quali cibi compri per la tua spesa e li descrivi uno per uno. Per chi non ha visto quel video e ti sta ascoltando adesso qui sul podcast, quali sono alcuni consigli generali che puoi dare per iniziare a curare un po' di più l'alimentazione? Quindi cosa dobbiamo guardare quando siamo al supermercato a fare la spesa?
Beh, direi come prima cosa la qualità, diciamo, ok? Perché i macronutrienti, per esempio, ti dicono cosa contiene un cibo, ma anche i cibi peggiori del mondo a livello qualitativo hanno i macronutrienti, quindi li trovi ovunque, non è quello il problema. Io avevo fatto quei video spesa per quelle persone che mi chiedevano spesso cosa comprassi al supermercato, che essendo un gesto pratico, ma magari le persone possono essere più interessate a vedere nella pratica della mia quotidianità cosa faccio. Come consiglio, sicuramente cibi di qualità, diciamo dei must che non possono mancare, per dare dei riferimenti concreti. Direi sicuramente olio extravergine di oliva, sempre, uova biologiche, importantissime, anche sulle uova potremmo fare un discorso infinito, visto che sul mio sito ne parlo a lungo, su quanto ormai, tra l'altro sono stato, con modestia dico, sono stato uno dei primi anni fa a parlare delle uova, quando ancora non era tanto diffuso e sdoganato il discorso delle uova per il problema del colesterolo, già ne parlavo 3 anni fa, e oggi finalmente ne parlano tutti e le uova sono state completamente sdoganate e anzi necessarie per un percorso salutistico corretto, e quindi ne sono molto felice. Quindi olio, uova, pesce, i miei preferiti sono sempre i gamberi, i crostacei, cozze vongole in generale, ma qualsiasi tipo di pesce per cominciare va benissimo secondo le proprie preferenze. Frutta e verdura sono un must, ragazzi, sembra banale, sembra noioso, sembra scontato che ce lo sentiamo dire fin da quando siamo piccoli, ma frutta e verdura, soprattutto verdura, trovate il modo di farla in maniera che vi piaccia perché fa veramente la differenza.
Carne?
Carne sì, però è un discorso troppo lungo, perché carne è fondamentale che sia di ottima qualità. Riguardo la carne è fondamentale che sia di ottima qualità perché c'è tutto il discorso sugli allevamenti intensivi, sugli antibiotici, sul mangime che vengono dati agli animali, sulla preferenza di una carne piuttosto che un'altra perché alcuni animali immagazzinano di più le tossine di altri, sull'importanza di mangiare carne selvaggia, ma tutto questo è sempre più difficile.
Quando parli di qualità cosa intendi esattamente? Quindi quando io sono al supermercato o dal macellaio, in che modo posso distinguere o individuare che quella carne è di qualità o non è di qualità?
Beh, senza dubbio l'allevamento. L'allevamento è fondamentale, preferibilmente un allevamento sempre biologico, comunque non intensivo, parlando di carne. Il problema è che non è semplicissimo trovarle, non è semplicissimo tracciarle, non è semplicissimo, se non conosci magari la persona che te ne parla, sapere se dice il vero, il falso, insomma è un po' complesso. Ci sono carni confezionate garantite bio, che sono per esempio quelle che acquisto io, lo stesso vale per il pesce, c'è pesce tracciato, pesce più difficilmente tracciabile. Insomma, l'informazione come sempre è tutto e la qualità si vede dal tipo di allevamento quando si parla di carni e di animali in generale.
Dave, ho visto un tuo video in cui hai voluto sfatare alcuni luoghi comuni del fitness. 1, correre per dimagrire e 2, eliminare i carboidrati per dimagrire. Spiegaci perché questi due sono falsi miti.
Sono falsi miti perché nascono da un fraintendimento fondamentale, cioè che se io corro di più, brucio di più e quindi dimagrisco. C'è questa idea del bruciare nei neofiti del fitness che è molto pericolosa perché porta le persone a mangiare pochissimo in certi momenti, a fare tantissimo e questo crea dei problemi metabolici poi. Il corpo non funziona proprio così. Semmai lo scopo ideale del corpo, che è quello però più faticoso proprio perché richiede più tempo, è quello di arrivare a creare un metabolismo così efficiente che funzioni da solo. Per fare questo non c'è tanto da fare un lavoro sulla massa grassa, paradossalmente, quanto sulla massa magra. Quindi imparare a creare un buon muscolo, una buona massa magra, che poi a riposo crei un metabolismo che ti fa dimagrire automaticamente, è molto più efficace, proprio parlando di forma fisica. Il cardio va bene, va benissimo, se è inserito con una logica anche quello. Quindi quando una persona inizia a fare fitness e si mette a correre 10 ore sul tapirulana al giorno e basta, magari non fa esercizio fisico, non fa pesi, non fa corpo libero, non fa niente, non sta facendo la cosa più ottimale per dimagrire. Sta credendo di fare qualcosa di buono, ma in realtà no. E quindi questo è il primo falso mito fondamentale. Riguardo ai carboidrati, simile, nel senso che togliere i carboidrati effettivamente fa dimagrire, cioè non è falso. Però la gente guarda sempre i risultati a breve termine, mentre invece quello che fa veramente la differenza su un corpo è il risultato a lungo termine. Perché tutti sono in grado di perdere 5 kg, 10 kg. Il problema è vedere se tu riesci a mantenere quel fisico poi. E quando tu fai cose drastiche come correre ore al giorno, come togliere carboidrati, tu abbatti il metabolismo in maniera che perdi dei chili all'inizio e poi dopo peggiori tantissimo. Oppure perdi la testa, nel senso a livello psicologico ti sfoghi in abbuffate, stai male, depresso, quello che è. E quindi questo crea delle conseguenze non buone a lungo termine. La persona invece che conosce il percorso, che si fa furba, cerca di fare le cose migliori per migliorare a lungo termine. E come tutte le cose del mondo, per migliorare a lungo termine, che sia business, che sia lavoro, che sia, bisogna prima creare le fondamenta, che non è molto divertente, che è un po' lento magari, che non hai subito risultati a breve termine, quindi non c'è quell'entusiasmo del risultato, però è necessario. È necessario. E quindi quello che cerco di trasmettere io è questo concetto di lungo termine per le persone, insomma. Eliminare i carboidrati, per chiudere il discorso sui carboidrati, eliminarli completamente, che diciamo poi in termine tecnico si chiama la chetogenica, dieta chetogenica e tutte le sue varianti, è un metodo che funziona, nel senso che dimagrisci, ma allo stesso tempo abbatti il metabolismo, perché il metabolismo è fortemente legato ai carboidrati. Quindi dopo un mese che sei dimagrita, 2 mesi, 3 mesi, quello che vuoi, come fai dopo a proseguire in un miglioramento? Come fai a non peggiorare soprattutto? Come fai a non avere un rebound, un rimbalzo del tuo fisico? E quindi queste sono tutte le cose che nel mio lavoro si cercano di organizzare e di evitare.
Ci tengo a parlare di un argomento che potrebbe essere d'aiuto a molte persone, su cui hai scritto un articolo approfondito, cioè la correlazione tra alimentazione e malattie autoimmuni. Le malattie autoimmuni sono quelle come sclerosi multipla, psoriasi o la tiroidite di Hashimoto, cioè malattie in cui il sistema immunitario è indotto erroneamente ad attaccare le sue stesse cellule, danneggiando tessuti e organi. Tu sai che mia sorella ha la sclerosi multipla da tanti anni e la stiamo aiutando a far regredire la malattia. È un argomento delicato, né tu né io siamo medici, quindi chi ci ascolta è giusto che faccia poi le sue opportune verifiche, però volevo chiederti un po' cosa puoi dirci sulla correlazione tra quello che mangiamo e queste malattie autoimmuni e quindi la correlazione tra i cibi ideali anche per prevenirle o farle regredire. Prima che tu risponda, volevo collegarmi anche a due tuoi articoli molto importanti del tuo blog parlando di latte e di glutine, quindi la proteina presente nei principali cereali come il grano. Sul tuo blog hai riportato due frasi di due dottori esperti di nutrizione. Una dice: tra il 70 e il 90% dell'umanità non digerisce assolutamente il latte. E l'altra dice: il glutine è il tabacco della nostra generazione, solo che è molto più grave. E veniamo abituati a pensare che il latte faccia bene perché è fonte di calcio e fortifica le ossa. E in Italia mangiamo tutti i giorni pasta, pane e pizza, che sono tutti a base di glutine. E siamo un popolo che avrà tanti problemi, però almeno sull'alimentazione un po' ce la caviamo. Quindi, perché queste due frasi così forti sul latte e sul glutine e come secondo te sono correlate alle malattie autoimmuni di cui parlavamo prima?
Allora, la premessa è che siamo i migliori a livello culinario, diciamolo. Ho girato tanto in tutto il mondo e posso dire con certezza che in Italia si mangia da Dio, ovviamente, ma non solo, siamo veramente sani dal punto di vista alimentare. Questa è una grandissima arma in nostro possesso. Riguardo, diciamo, tutto il discorso che hai fatto sulle autoimmuni, il latte, il glutine, io ho scritto diversi articoli qualche anno fa, devo dire, 2 o 3 anni fa. Che sembra poco, ma in realtà in alimentazione e nelle scienze in generale in questo periodo non è poco perché tutto cambia e si evolve alla velocità della luce. un po' per impattare il pubblico che leggeva su questi discorsi. La premessa è che io non sono mai contro nessun alimento. Il mio parere è che nessun alimento vada tolto completamente e che non bisogna rinunciare a nulla al 100%. Ci sono sicuramente degli alimenti che per il benessere probabilmente è più intelligente dosare, che non vuol dire eliminare, ma dosare sì. E sono appunto quelli che hai citato tu. Partendo dal discorso delle autoimmuni, è un discorso gigantesco. E anche i medici ancora non hanno le idee chiarissime. Quindi, diciamo, fondamentalmente tutto quello che abbiamo in mano è una serie di ipotesi, però ci sono delle ipotesi un po' più nuove, un po' più moderne, innovative, un po' più accreditate di medici dell'ultima generazione, che sembrano davvero molto, molto valide. E sono fondamentalmente legate tutto al discorso dell'intestino. C'è anche un famoso libro di qualche anno fa, Il secondo cervello, di Michael Gerson, che è un libro interessantissimo, che ha dato un po' il via a questo discorso che l'intestino è il secondo cervello del corpo umano. E io credo davvero che valga la pena informarsi su questo discorso, perché fondamentalmente la tesi di base è che nell'evoluzione dell'uomo è stata inserita l'agricoltura molto tardi, diciamo poco tempo fa, confrontato all'intera storia dell'uomo. Questo cosa significa a livello pratico? Che quindi i cereali che abbiamo coltivato, che ci hanno permesso di evolverci, di crescere, di dare da mangiare a tutti senza per forza dover procacciare il cibo, ma di coltivarlo, hanno creato in alcune persone a lungo andare delle conseguenze, proprio a livello del DNA, prima a livello dell'intestino e poi a livello del DNA. Alcune persone si sono adeguate bene all'utilizzo di carboidrati complessi, di cereali in generale, nell'evoluzione dell'uomo, altre persone, questa teoria sostiene, si sono adeguate peggio. Le persone che si sono adeguate peggio hanno avuto ovviamente dei problemi nel digerire semplicemente i cereali e dalle conseguenze di queste digestioni imprecise a livello fisiologico, quindi con mancanza di enzimi e fermentazioni intestinali, si sono create delle patologie più o meno gravi. Alcune possono essere appunto semplicemente solo problemi intestinali, alcune possono invece scatenare delle reazioni autoimmuni, come dicevi tu, ovvero dove il corpo riconosce erroneamente delle parti di se stesso come patologie da attaccare. Infatti autoimmune, cioè il sistema immunitario che colpisce se stesso. Questo crea innumerevoli patologie diverse, partendo dalla psoriasi, arrivando alla sclerosi multipla e numerose altre, soprattutto di carattere neurologico. Il sistema nervoso e il cervello sono particolarmente sensibili a queste cose. E a riguardo, un altro libro interessante è quello di David Perlmutter, che si chiama La dieta intelligente. Lui è un neurologo, chirurgo e un uomo che ha dedicato la sua vita proprio allo studio dei carboidrati sul sistema nervoso e sul cervello, e quindi anche quello è un approfondimento molto utile per chi è interessato. E tutto questo è un po' collegato, se vogliamo. Perché tutti questi alimenti, cereali, glutine, latte, lattosio, qualsiasi altro alimento infiammante, in parte anche la carne se vogliamo, hanno in comune appunto che hanno una componente infiammatoria. E su questo non ci piove, voglio dire, la scienza è chiara su questo punto. Questo ha scatenato delle correnti alimentari e filosofiche anche, che sfociano poi nel veganesimo come estremismo, o anche in cose più estreme come fruttariani o cose simili. Il mio punto di vista, che ho sperimentato nella pratica quotidiana, nel mio lavoro, oltre che su me stesso, e confrontandomi con grandi professionisti, nutrizionisti, eccetera, è che non funziona mai l'eliminazione totale di un alimento. Non è quella la chiave del successo. Perché quando noi eliminiamo un alimento al 100%, che sia il glutine, che sia il lattosio, a meno che non siamo proprio intolleranti, allora il medico ci dice non puoi assolutamente mangiarlo perché crea dei problemi, allora lì sì, ma parliamo di persone normali in assenza di patologie. L'eliminazione totale non la trovo mai vincente per due motivi. Il primo è che mantenere un alimento anche leggermente infiammante ti mantiene, tra virgolette, passami la metafora, vaccinato per quell'alimento. Nel senso, se io elimino il glutine del tutto e poi mi mangio una fetta di torta a un compleanno, sto male, malissimo, ok? Vado all'ospedale. Se sono abituato a mangiarlo abitualmente, non è un problema. Secondo, per una ragione puramente sociale, nel senso che non c'è motivo di rinunciare in maniera estremista a qualcosa di piacevole, purché sia organizzato bene durante la mia giornata, durante la mia alimentazione. E terzo, una cosa di cui abbiamo parlato già io e te spesso, è il fatto che non esiste in alimentazione, che è un campo infinito in continuo studio, non esiste una cosa che fa solo bene o solo male. In alimentazione esistono gli alimenti e ogni alimento ti dà qualcosa in bene e qualcosa di mancante, probabilmente, ok? Quindi non si può dire questo alimento fa solo male. La carne ti fornisce proteine ad alto valore biologico, molto potenti, diciamo, ed è leggermente infiammante per l'intestino, mettiamo. Il lattosio è una molecola di zucchero difficile da digerire, ma anche lei è molto proteica e molto forte a livello aminoacidico, per dire. La verdura è molto soft per il corpo ed è molto buona, è molto valida, è piena di minerali, di nutrienti, però è molto povera di macronutrienti, quindi è poco energetica, non ha proteine quasi e quindi non è valida da quel punto di vista. Quindi cosa voglio dire? Che come sempre quello che fa un'alimentazione vincente è il complessivo, è come tu metti insieme tutti questi ingredienti, è una ricetta proprio, no? Ed è chiaro che è meglio limitare un po' gli agenti infiammanti e preferire le cose più soft per il corpo, più leggere, ma non significa eliminarli, non significa toglierli del tutto, significa per me sempre organizzarli con una logica.
Bene, grazie per tutta questa tua considerazione. Si vede che hai approfondito e studiato gli argomenti e per chi fosse interessato, chi all'ascolto, troverà nelle risorse a questo episodio i link ai vari articoli che hai scritto sul tuo blog, sia sulle malattie autoimmuni, sia sul lattosio e il glutine. Quando si parla di obiettivi da raggiungere, si sente parlare spesso della visualizzazione, cioè di visualizzare nella mente l'obiettivo desiderato ed immaginare di averlo già raggiunto. Nel campo del fitness, credi sia importante visualizzare il proprio fisico ideale, immaginare di averlo già o comunque avere una visione chiara, un'immagine mentale di come vorremmo essere?
Guarda, non ci avevo mai pensato in questi termini, ma ti rispondo molto volentieri. Credo sia una domanda molto intelligente. Questa è molto utile per chi ascolta. Nella mia esperienza personale ti posso dire questo. La visualizzazione, tra parentesi, credo nasca proprio nello sport e credo nasca proprio nel basket, perché se non sbaglio, un allenatore di pallacanestro prese due gruppi di basket, fece fare per un mese una sessione di tiri liberi normali a un gruppo. E all'altro invece non faceva tirare liberi, ma glieli faceva immaginare come se fossero tutti ciuffi, tutti i canestri pieni. E se non sbaglio, il gruppo che aveva solo visualizzato ebbe una percentuale più alta alla gara finale di fine mese. E quindi da lì si iniziò a applicare la visualizzazione nello sport, e da lì poi si è divulgata in tutti gli altri campi. Poi magari controllerai se questa cosa che ho detto, questo metodo è corretto, ma credo sia così.
Secondo me è nel libro di Maxwell Maltz che si chiama, lo ricordo perché ne aveva parlato Vignali, quindi poi l'avevo comprato, si chiama Psicocibernetica. E se non ricordo male, dice che chi faceva visualizzazione si avvicinava moltissimo all'improvement che avevano avuto quelli che facevano solo i tiri.
Okay.
E quindi il punto era, se tu unisci, cioè fino a lì si facevano solo i tiri e basta. E che ne so, e aveva dopo un mese più 30% di canestri segnati. Chi faceva solo la visualizzazione aveva più 25.
Ah, ecco, ok.
E quindi dici, chi non ha toccato il pallone è comunque andato molto molto vicino al miglioramento di chi invece chi toccava il pallone. Quindi se unisci pratica e visualizzazione hai un'esplosione, una cosa del.
Ah, ecco, allora metti questa tua spiegazione nell'editing. Allora, per quanto riguarda invece, diciamo, il mio punto di vista su visualizzare un fisico ideale, ti dico sì, sicuramente, purché non diventi un'ossessione. Nel senso, se una volta al giorno nella propria routine si vuole mettere un'immagine, una foto, comunque una propria immagine personale mentale del risultato a cui si vuole arrivare, fantastico. Purché non si ecceda, perché il rischio è che invece diventi un'ansia da risultato, un'ansia da prestazione e crei un non piacersi come sei adesso, che è assolutamente quello che non deve succedere in un percorso fitness. In un percorso fitness, quello che cerco di promuovere sempre è che alla base ti devi piacere come sei adesso, in quello che stai facendo per migliorare e arrivare a un risultato di miglioramento, ci mancherebbe. Migliorare va benissimo, purché tu non provi disgusto per quello che sei adesso, perché molte persone si approcciano così, soprattutto le donne, e questo è molto, molto doloroso e crea dei danni enormi, perché portano poi all'anoressia, alla bulimia, a cose psicologiche anche più gravi. Quindi avere una visione a cui arrivare 100%, avere un'ossessione no. Invece la visualizzazione nella quotidianità pratica può essere utilizzata in maniera molto più efficiente nel fitness ed è una cosa di cui non parlo spesso, forse è la prima volta che ne parlo, volevo scriverci un articolo e non l'ho mai fatto, che è un modo in cui la utilizzo io fondamentalmente, che è proprio a livello pratico negli esercizi. Cioè, ogni volta che io mi trovo in una situazione in cui sono in panca, non riesco più a fare ripetizioni, sento che sono arrivato all'ultima e non riesco a chiuderla, ho la capacità, ormai l'allenamento mentale, di visualizzare la chiusura di quella ripetizione e matematicamente ci riesco. Immagino sempre di farcela, di spingere il peso oltre un muro, oltre, capito, di diventare inarrestabile in quella cosa. E lì la visualizzazione, secondo me, ha il suo massimo potere proprio, perché porta il corpo a fare quel gradino in più che altrimenti non farebbe. E quindi è molto pratica in questo senso, non è una visione tipo no, voglio arrivare a quel fisico lì e quel modello lì e quella modella lì, o avere 1 milione di euro. È una cosa invece molto più pragmatica della quotidianità di ognuno di noi. Oppure quando magari vogliamo imparare un esercizio che non sappiamo fare, nel tentativo di impararlo, visualizzare già di saperlo completare, quello secondo me è veramente un improvement, un turbo notevole.
Quindi visualizzazione per portare avanti i nostri esercizi e per superare il limite, o quando ci approcciamo a una nuova attività e visualizzare che riusciamo a portarla avanti con successo, e immagine mentale come bussola, orientamento verso dove vogliamo arrivare e non come fonte di confronto negativo. Quindi ecco, io vorrei essere così, però invece sono solo in quest'altro modo.
Perché se invece ti visualizzi solo sul risultato, Vale, è importante che nasce un meccanismo inconscio pericoloso. Cioè, tu dici quel modello è migliore di me. E questo è molto pericoloso perché non è vero. Ok? Perché poi, soprattutto, non si arriva mai a un punto in cui sei soddisfatto. E te lo posso dire, te lo dico. Un sacco di ragazzi mi scrivono: voglio arrivare a essere come te. Non posso dirglielo, ma vorrei rispondergli: ma tanto non arrivi, non, quando arrivi a essere come me, non ti basta, vuoi di più. Nella natura umana voler migliorare sempre, voler fare un gradino sempre. Quindi non puoi aspettare di arrivare a un risultato per sentirti bene con te stesso. Devi sentirti bene adesso e poi mettere in atto le tecniche di miglioramento. Ci mancherebbe, quello sì, non c'è niente di male. Purché la premessa sia che tu stia bene con te stesso adesso già. Questo è molto importante.
Hai appena lanciato il tuo nuovo gruppo Facebook Wild Fitters, di cui hai scritto: tutti vorrebbero un fisico in forma, scolpito, forte in salute, energetico, ma la maggior parte delle persone non riesce a incastrare l'allenamento e l'alimentazione nelle proprie giornate. Magari anche voi siete impiegati, manager, studenti, liberi professionisti, poco importa. Se hai un corpo, puoi allenarti, ci dici. Cosa possiamo trovare nel tuo gruppo Wild Fitters e come può fare una persona normale, quindi con lavoro, viaggi, impegni vari, a conciliare la sua vita quotidiana con l'allenamento e la cura dell'alimentazione?
Guarda, io ho aperto Wild Fitters, io per anni non volevo aprire gruppi Facebook, questa è la premessa, e invece alcuni amici, tra cui Dario Vignali, che tu avevi intervistato, insisteva a suggerirmi di aprire un gruppo fitness che sarebbe stata un'ottima idea per me. Io un po' per pigrizia, un po' perché non volevo aprire l'ennesimo gruppo fitness, non l'ho fatto mai negli ultimi anni. Ho aperto dei piccoli gruppi per i miei clienti, ma non avevano a che fare con un gruppo fitness. Negli ultimi mesi ho deciso invece di aprire questo gruppo perché questo gruppo ha per me una finalità personale completamente diversa. Cioè, questo è uno spazio fitness dove veniamo a divertirci, dove le persone abbastanza matte da essere sulla mia lunghezza d'onda vogliono vivere come vivo io il fitness. Quindi come un divertimento, come un piacere, senza l'ansia di essere completamente rigidi sempre, di essere perfettini, sono quelle, sono, come dire, fasi che ho attraversato anch'io, che conosco benissimo e non posso trasmetterle veramente perché non è il modo in cui vivo. Il modo in cui vivo io è molto più sregolato, sono molto più fuori dalle righe di così. E quindi per essere sinceri, e online bisogna sempre essere sinceri, per essere sincero io posso solo trasmettere questo stile di vita, che è lo stile di vita che faccio. Che è uno stile di vita dove l'allenamento è un piacere, dove ci si gode anche i piaceri della tavola con una logica, ovviamente, dove se si vuole bere un bicchiere di vino, un bicchiere di birra o se si vuole fare una mangiata fuori, si fa. Google mi ha premiato negli ultimi anni come l'autore sullo sgarro, con il miglior valore sulle ricerche, quindi diciamo questa è la mia nomea per Google. Dunque ho pensato a uno spazio di gente che la pensasse così ed è nato Wild Fitters. Non sapevo come chiamarlo, mi hanno suggerito dei miei amici Wild perché rende l'idea, una cosa di gente libera fuori di testa, e quindi l'ho chiamato Wild Fitters. Inaspettatamente sta funzionando e la gente sta aderendo e stiamo facendo qualcosa, secondo me, di divertente che potrà sfociare anche in degli eventi dal vivo o in delle feste che non voglio neanche immaginare. Delle feste fitness, direi.
Due o tre cose che possiamo trovare nel tuo gruppo. Tu parli di riuscire a conciliare, giusto, la vita quotidiana con l'allenamento. Quali sono due o tre consigli che puoi dare a chi è molto impegnato e dice: sì, è vero, io vorrei iniziare ad allenarmi, migliorare la cura del mio fisico, però davvero non ce la faccio, sono troppo impegnato.
Certo, no, guarda, lo capisco benissimo e il concetto di base su cui ho voluto fondare Wild Fitters è proprio il meccanismo del sistema 1%, l'ho chiamato così, cioè in parole povere, che da piccoli gesti, da piccole azioni quotidiane ripetute si arriva a grandi risultati. E io ogni giorno do un'azione nel gruppo al mattino che tutti eseguono, o comunque chi vuole aderire esegue. E sono azioni semplicissime come bere un bicchiere d'acqua, ma si basano appunto su questo concetto dell'1%, che è un po' il concetto della pallina da golf che magari gran parte di noi ha già sentito, che se tu colpisci con uno swing una pallina da golf un millimetro solo, con un angolo di un millimetro diverso dal tiro prima, il lancio va a decine di metri di differenza al suo arrivo, perché una piccola variazione sul lungo periodo crea risultati enormemente diversi. E quindi questo è il concetto che cerco di trasmettere in Wild Fitters fondamentalmente, che c'è un momento per la festa, c'è un momento per fare delle azioni semplici e i grandi risultati non arrivano mai facendo grandi cose, perché la gente ha l'ansia di fare grandi cose, pensa che per avere un grande fisico bisogna fare subito grandi sforzi, grandi fatiche, grandi diete, grandi allenamenti, invece i grandi risultati vengono da persone che fanno poco bene continuamente, all'infinito. Questo vale per il corpo umano, che è un grande insegnante in questo senso, il corpo umano, ma vale nel lavoro, vale negli affetti, vale in qualsiasi cosa. Quindi io sono un promotore di questo concetto. Sforzi piccoli ripetuti all'infinito non stop e i risultati vengono da soli e neanche ci pensi.
L'importanza della costanza, si può forse dire.
Sì, si può dire sicuramente l'importanza della costanza, però la costanza è un concetto un po' generico e sempre difficile, soprattutto noioso. Soprattutto una rottura di balle, io cerco di mostrare alle persone un modo in cui la costanza può essere vissuta sotto una luce diversa, che è appunto quella di fare delle piccolissime azioni quotidiane tutti i giorni.
Ottimo, allora verremo a trovarti sul tuo gruppo Facebook Wild Fitters per scoprire queste singole azioni che possiamo fare ogni giorno. Ho apprezzato una frase che hai scritto qualche tempo fa su Instagram e che ho letto proprio nel momento in cui ne avevo bisogno. E dicevi: crea, divertiti, riposa. Basta un eccesso o una mancanza di questi elementi e il percorso verso il tuo obiettivo rischia di perdersi. Trovare la propria miscela ideale di questi tre elementi ti porterà a lavorare per il tuo traguardo, ma ricaricando mente e corpo per il prossimo impegno. Io in quel momento mi stavo dedicando esclusivamente alla parte crea. Cioè, creavo tutti questi podcast e avevo eliminato completamente le parti divertiti e riposa. Perché invece pensi sia importante mantenere un equilibrio tra questi tre?
Ti capisco benissimo e quando si arrivano a scrivere frasi del genere è proprio perché fanno parte del nostro vissuto, abbiamo vissuto gli estremi opposti. Chiunque è imprenditore di se stesso e crea qualcosa pensa che bisogna lavorare il più possibile per produrre il più possibile e dare il più possibile in continuazione. In realtà la metafora zen famosa dell'ascia è sempre vera, è un sempreverde, cioè il falegname stolto continua a colpire il legno all'infinito sperando di tagliare più legna possibile, invece il falegname saggio ogni tanto si ferma e affila la lama. Cioè, voglio dire, il cervello, così come il corpo, funziona meglio quando è al massimo delle energie, siamo come delle batterie, semplicissimo concettualmente. E che nella quotidianità di tutti i giorni, nelle routine, nelle cose da fare, ce ne dimentichiamo, vogliamo solo dare il massimo. Anche per me non è stato semplicissimo imparare a gestire questo di me. In un certo senso, tornando a Wild Fitters o comunque a tutto il mio stile di fitness generale, quello che ho imparato è proprio questo, che bisogna assolutamente fermarsi a riposare, questo lo sanno tutti, rilassarsi, ma anche fermarsi a divertirsi, che è una cosa che nel fitness o nell'imprenditoria, come parlavi tu, spesso non succede. spesso si ha l'idea che un vero lavoratore è uno che lavora come un martello non stop, e questo crea delle conseguenze gravissime, secondo me, sulla salute e sulla produttività di conseguenza. Perché ci sono persone che producono molto di più nella metà del tempo, non perché sono più brave, ma perché sanno gestirsi meglio. E siamo esseri umani, non siamo robot, e in qualità di esseri umani abbiamo bisogno di questi ingredienti. Abbiamo bisogno di ricaricarci, abbiamo bisogno di svagare la mente, perché quando poi la mente è svagata, vuota e pulita, è come un foglio bianco su cui puoi ricominciare a scrivere. Se non ti fermi mai, è come avere un foglio sempre scarabocchiato, che è sempre sporco. È difficile dopo distinguere e produrre bene, capisci? Questo è il senso. Si cerca di spiegare a parole qualcosa che poi chiunque di noi, quando lo prova nella pratica, capisce immediatamente.
Quindi anche in questa circostanza, come parlavamo prima dei macro e dell'importanza dell'equilibrio, anche nella nostra vita avere questa sorta di equilibrio, di bilanciamento tra la fase di creazione, di riposo e di divertimento.
Assolutamente, assolutamente.
Dave, cosa può fare chi vuole una consulenza con te per tornare in forma? Come può contattarti e valutare se il tuo programma fa per lui?
Può assolutamente andare sul mio sito devgamba.com, dove è spiegato tutte le procedure, sono spiegate come funziona la mia consulenza e i miei servizi in generale. Nel prossimo anno, nei prossimi mesi, usciranno anche nuove tipologie di servizio, perché un po' di persone mi hanno chiesto cose diverse, chi su Skype, chi su WhatsApp, insomma cose nuove, e quindi può contattarmi dal sito.
Ottimo, Dave Gamba, io ti ringrazio e ci hai parlato di tanti argomenti diversi, quindi non solo di fitness del fisico, ma anche di alimentazione in modo tecnico, preparato, approfondito e di benessere in generale, sia fisico che mentale. È un piacere seguire le tue attività online e vedere come aiuti tutte queste persone a migliorare sia il loro fisico sia la loro vita. E abitiamo tutte e due a Milano, quindi appena torna il bel tempo, adesso è dicembre, ci vediamo ai bellissimi campetti di Moscova per una partita di basket.
Assolutamente sì, e a fare una festa insieme da qualche parte.
Anche, certo. Grazie Dave, è stato un piacere averti con noi su Talent Bay.
Grazie a te, Valle, grande.
La salute non è l'assenza di malattie, la salute è uno stato di benessere psicofisico, di entusiasmo, energia e vitalità. E in questo mi piace seguire l'esempio di Dave Gamba, che oltre a un fisico pazzesco, ha proprio questa gioia di vivere che si vede negli occhi di chi ogni giorno ama quello che fa. Quindi grazie Dave per questo esempio. In questo episodio abbiamo parlato in modo specifico di alimentazione. Ti ricordo che né io né Dave siamo medici, quindi prima di seguire i consigli che hai ascoltato, fai le tue opportune verifiche. In particolare sull'alimentazione, io ho notato un aumento di energia da quando qualche anno fa ho iniziato a eliminare il latte di mucca, sostituendolo con il latte di mandorla, che ovviamente non contiene lattosio. Non che fossi intollerante al lattosio, però il latte normale mi rendeva assonnato e affaticato, e passare al latte di mandorla è stato un ottimo cambiamento per me. Di questo parla anche il tennista campione del mondo Novak Djokovic nel suo libro Il mio punto vincente. È un libro che non parla di tennis, ma appunto di alimentazione, e racconta di quando Djokovic non riusciva più a giocare perché aveva fortissimi dolori al petto e problemi respiratori, fino a quando scopre di essere intollerante al lattosio e al glutine, modifica la sua alimentazione e ritorna a vincere. Non la sto banalizzando, il libro parla proprio di questo, infatti lui dice: "Ogni mattina al risveglio mi accorgevo di essere diverso da prima, di sentirmi sano e forte come quando ero un bambino, saltavo giù dal letto pronto ad affrontare la giornata". Un'altra cosa che faccio regolarmente ogni mattina dal 2013 per avere più energia per tutto l'arco della giornata è bere l'erba di grano appena sveglio prima di fare colazione. L'erba di grano, in inglese si chiama wheatgrass, non è nient'altro che il germoglio della pianta del grano, quindi del frumento, ma non contiene glutine, ed è un concentrato completamente naturale di energia alcalina. Alcalina, cioè l'opposto dell'acido, che è invece la condizione chimica che può creare disturbi o danneggiare il fisico. In America si vedono spesso in giro persone con un beverone verde. Con grande probabilità quella è proprio erba di grano, la vendono anche in molti supermercati biologici dove puoi sia comprarla in bottiglia già pronta da bere, sia farti fare un centrifugato sul momento. Io qui in Italia la compro in barattoli in polvere sul sito cibocrudo.com, se vuoi comprarla puoi avere 5 euro di sconto usando il mio codice 198VR, 198VR. quindi in polvere, poi sciolgo un cucchiaino in un bicchierone d'acqua fredda e mi sento energetico per tutto il giorno, cioè il bicchierone lo bevo anche. Magari puro effetto placebo, non lo so, però mi sembra mi dia una bella carica energetica. Mi è piaciuta la frase che ha detto Dave Gamba: non puoi aspettare di arrivare a un risultato per sentirti bene con te stesso, devi sentirti bene adesso. È importante stare bene con te stesso adesso e lavorare per arrivare al risultato che desideri, così come è importante congratularti con te stesso e celebrare ogni progresso, anche il più piccolo. Il risultato finale non è un evento, il risultato finale non è nient'altro che una serie di tanti piccoli progressi. Sono tante le risorse di cui abbiamo parlato in questo episodio, come gli articoli del blog di Dave Gamba che parlano di malattie autoimmuni, lattosio e glutine, i vari libri sull'alimentazione che ha citato o il suo video in cui descrive i cibi mentre fa la spesa al supermercato. Come sempre, sul sito di Talent Bay trovi un comodo elenco con tutti questi link. Ti basta andare sulla pagina di questo episodio, e cioè thetalentbay.com/21. Ti ringrazio per aver dedicato un po' del tuo tempo per stare qui con noi, soprattutto al giorno d'oggi dove abbiamo mille alternative che catturano la nostra attenzione, quindi mi fa davvero molto piacere sapere che hai ascoltato tutto questo episodio con Dave Gamba, e lui effettivamente è stato molto bravo. Se è la prima volta che scopri Talent Bay, benvenuto, sono felice di averti qui e spero che questo episodio sia stato interessante per te e di averti trasmesso un po' della passione che dedico a questo podcast. Ne parlavo anche nello scorso episodio, era il numero 20, se siamo in 10 o in 10.000 ad ascoltare questo podcast cambia poco per me. È chiaro che mi fa piacere se ci sono nuove persone che lo scoprono e lo ascoltano, ma questo podcast lo facevo con passione all'inizio, quando non c'era davvero nessuno che lo ascoltava, e continuo a farlo con la stessa passione anche adesso che siamo diventati un po' di più e che ho la fortuna di ricevere tanti messaggi di ringraziamento che mi riempiono di gioia. Come ad esempio il messaggio di Giovanni Tavella che scrive: «Ciao Valerio, ho scoperto da poco il tuo Talent Bay. È bellissimo e ho sentito quasi il dovere di ringraziarti. Gran bel lavoro, grazie davvero, è un piacere ascoltare le tue interviste». Grazie Giovanni e grazie a tutti voi che ogni giorno mi scrivete mail, commenti o messaggi vari di incoraggiamento. Io sono qui, nel 2018 continueremo con tante altre interviste e quindi ti aspettano tanti nuovi ospiti interessanti. Ti saluto con una bella frase di Jim Rohn che mi piace molto. Lui dice: «Non puoi assumere qualcun altro per fare le flessioni al posto tuo». E in passato io ho cercato tante volte di assumere qualcun altro per fare le cose che non volevo, e alla fine la crescita ce l'aveva quella persona e non io. Solo quando ho iniziato a prendermi la responsabilità e a fare le cose che sapevo che dovevo fare, ho iniziato ad avere i risultati. Grazie per essere stato con noi, ci ritroviamo nel prossimo episodio di Talent Bay.